Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Summer Time qui su Radio Popolare fino alle 10, subito dopo il giornale radio delle 7.30. Apriamo questo giovedì mattina con la notizia di un accordo tra l'amministrazione Trump e l'Arabia Saudita, un patto di 30 anni per fornire al paese centrali nucleari per uso civile con tecnologie statunitensi. Subito dopo resteremo in Medio Oriente con un rapporto drammatico sui costi e le modalità per ricostruire una Gaza completamente distrutta. Poi passeremo a una sfida che passa dai social, quella a colpi di maratone, provocazioni tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, per capire cosa c'è dietro questa mossa di comunicazione. Poi andremo in Piemonte, al confine con la Francia, dove è a rischio il futuro di un rifugio a Ulx che accoglie le persone migranti. E infine spazio a voi con il microfono aperto. Parliamo del divieto dei social per gli under 15, che in Francia è diventato legge, in Australia si sperimenta già da diverso tempo, ma che cosa ci dicono i dati? Funziona? E voi che cosa ne pensate? Sarebbe utile per i vostri figli o nipoti, oppure serve altro? Me lo racconterete, se vorrete, dalle 9 in avanti. Ora partiamo subito con la lettura dei giornali di questa mattina. Allora, stamattina si parla ancora di quanto accaduto a Bologna, ovviamente. Parto dal Giorno che titola Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato. Il Ministero apre istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa, il Comune informate, Questura e Prefettura, piante dosi, non abbiamo timore di niente, intervista Gualmini, Lepore ha perso il timone. Poi c'è un frame da un video pubblicato ieri dalla 7 in cui si vedono gli attimi in cui Fakir Abderrahim domenica, era in stato confusionale. L'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam. La bodycam dei poliziotti della tragedia del Pilastro a Bologna, dove un 42enne è morto durante il loro intervento, restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Su questo vi leggo anche il titolo del Corriere della Sera di oggi, che è il film della morte di Fakir. No all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Insomma, il Corriere mette insieme un po' di elementi, ma quello che vi volevo leggere soprattutto da questo giornale è un commento dello scrittore Paolo Giordano, che scrive: ma quante volte oggi bisogna gridare aiuto? E dice Paolo Giordano: alla fine ho guardato il video. Di norma tendo a evitare i video così per certe convinzioni teoriche sulla morte filmata e per codardia. Ma ho guardato il video di Bologna, poi l'ho guardato di nuovo e infine l'ho ascoltato senza le immagini per concentrarmi meglio su ciò che i protagonisti si dicono. Mi ha lasciato nauseato. E il pezzo di Paolo Giordano continua a pagina 24 e ve ne leggo un piccolo estratto. Mi rendo conto che può suonare speculativo, ma dal video è lampante. Nessuno dei 9 presenti sulla scena ha capito, e non hanno capito perché evidentemente non sapevano. Non sapevano che le persone, tutte le persone, possono avere accessi di confusione, anche violenti. Crisi psicotiche, stati di agitazione, deliri. Non sapevano che a essere tenuti a lungo in quella forma di contenzione si può soffocare. Non sapevano che per morire soffocati così serve meno tempo di quel che si potrebbe immaginare e che dopo non c'è davvero più niente da fare. E se questa è la notizia che è passata, è bene smentirla. No, non erano tutti giovani come il poliziotto 23enne. Eppure non sapevano, perché se anche uno di loro avesse avuto un dubbio, le cose sarebbero andate diversamente. Bastava un urlo, una spallata, c'è stato tutto il tempo di ponderare, di intervenire. Guardando il video per la seconda e terza volta, continuavo a pensarlo. Ma dategli una spallata, come se il finale non fosse già scritto. Questo tema, con un taglio un po' laterale, prendo il Manifesto, che tra l'altro oggi si concentra su qualcos'altro in copertina, cioè il modello di OpenAI che si dà all'hackeraggio, ma noi ci concentriamo invece sulla foto di copertina del Manifesto, che mostra piante dosi di fronte insomma, una serie di poliziotti e dice il canto delle sirene e scrive il manifesto, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia l'Epore per aver convocato la piazza di lunedì irresponsabile e il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio. 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. E vado a pagina 3 dove Mario Di Vito scrive il SAP, il sindacato autonomo della polizia, ha dato ieri incarico a un avvocato, la star televisiva Walter Biscotti, di denunciare il primo cittadino di Bologna in ogni sede affinché risponda dei danni causati dalla manifestazione da lui convocata. Si dirà, ma è il solito SAP, scrive Mario Di Vito, quello che nel 2014 diventò famoso per il lungo, fragoroso e sentito applauso che la sua assemblea nazionale riservò a 3 dei 4 agenti condannati in via definitiva per l'omicidio di Federico Aldrovandi. Cosa aspettarsi da gente del genere? Descrivere questa organizzazione come il solito pittoresco circoletto di estrema destra, tuttavia, vuol dire però sottovalutarlo. Parliamo sempre del secondo sindacato dei poliziotti per numero di iscritti. Nel gioco fetente della propaganda, il SAP non si è limitato ad annunciare la sua azione legale, ma ha anche lanciato nel dibattito la testimonianza di un suo iscritto, l'agente Luca Calabrese, da 22 anni in servizio al reparto mobile di Bologna, ferito durante gli scontri di lunedì sera in piazza Roosevelt davanti alla prefettura. E questo agente ha parlato di guerriglia urbana. Sempre sul tema della polizia, passo al Fatto Quotidiano, che stamattina a pagina 4 parla dei dubbi sull'intervento e sulla gestione dei casi così delicati. C'è un pezzo che si intitola Spray spruzzato in faccia, manette, uso delle fascette, i punti al vaglio della procura. Insomma, qui riassume un po' quali sono i punti ancora oscuri di questa vicenda. E dice una parte importante della verità sulla morte dell'uomo passa dai risultati dell'autopsia attesa per venerdì. Nella pagina accanto c'è un'intervista a Nicola Rossiello, responsabile del Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza del Lavoro del sindacato di polizia SILP CGL. E parla di queste linee guida di cui parlavamo nei giorni scorsi che non sono state, insomma, rispettate. E il giornalista gli chiede cosa dimostrano queste linee guida e lui dice un testo tuttora fermo allo stadio di bozza, mai recepito in istruzioni operative vincolanti. Il SILP ha segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che il testo appare tecnicamente debole, privo di visione sistematica, incapace di distinguere una crisi psichiatrica da una condotta criminale intenzionale. La bozza presenta delle lacune, dice ancora Nicola Rossiello. Per esempio, si limita ad affermare che la posizione prona non va prolungata senza stabilire soglie di tempo, senza imporre un controllo attivo e continuo dei segni vitali, senza prevedere una procedura che dica quando fermarsi indipendentemente dalla resistenza residua del soggetto. Rimango sul Fatto Quotidiano che stamattina titola Salvano Del Mastro eppure il clan senese. La protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega ai PM i dialoghi coi Caroccia. E per spiegare un po' questa situazione a cui fa riferimento il Fatto Quotidiano, vado sul Domani, che titola Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula, intervista Conte. Una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. E scrivono i giornalisti di Domani, e Stefano Iannacone, scusate, scrive «Mancava l'ultimo tassello per il ritorno totale della casta sotto il governo di Giorgia Meloni». La blindatura dei parlamentari rispetto alle inchieste dei magistrati, vietato indagare sui potenti amici della Premier. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro delle Vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia, in carcere per intestazione fittizia di beni, secondo i giudici ha fatto da prestanome del clan senese. E io, insomma, vi consiglio di leggere questo pezzo, appunto, che continua a pagina 2 del Domani. Accanto, tra l'altro, c'è un altro articolo di Daniela Preziosi che avevamo sentito qualche tempo fa, che intervista Giuseppe Conte, che dice lo scudo è una vergogna, Meloni vuole il Far West, Lepore lo comprendo. Insomma, Conte si espone su diversi temi che hanno fatto parte del dibattito politico di questi ultimi giorni. E a proposito di scudo penale, Repubblica titola uno scudo per Delmastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E parlando invece di un altro caso che ha fatto molto discutere, c'è un pezzo sempre su Repubblica a pagina 9 che titola Roggero resta in carcere almeno fino a settembre, negati anche i domiciliari, e in prima pagina di spalla c'è questo articolo di Elena Stancanelli, questo commento che si intitola Se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi e solo in quel momento la puntassero contro la schiena di quell'uomo e sparassero uccidendolo? E insomma, questa è una riflessione di Elena Stancanelli che, se volete leggere, continua a pagina 17 di Repubblica. Rimango su questo giornale perché cambiamo ancora argomento. A pagina 7 si parla di Salvini e del suo possibile ritorno al Viminale. L'idea dell'annuncio a Pontida. Il vice premier rilancia le sue mire sull'interno. Io a disposizione, Meloni valuta l'avvicendamento con Piantedosi ai trasporti. E insomma sembra che... Lorenzo De Cicco da Roma scrive chiariamoci, la premier non ha in testa colpi di mano estivi, anche perché Fratelli d'Italia ha in ghiacciaia lo spumante, si appresta alle celebrazioni del 4 settembre, quando il governo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana, nessuno vuole rovinare la festa, Pontida è in calendario sul finire di settembre e sarebbe quella la data buona per il grande annuncio sul pratone sacro degli ex padani tra i militanti altrimenti smarriti. E chissà se Salvini lo annuncerà veramente. A proposito di annunci, ritorno sul Corriere della Sera perché a pagina, in prima pagina, nella prima pagina dell'inserto legato a Milano, dedicato a Milano del Corriere della Sera, c'è un'intervista, insomma un colloquio più che altro con Mario Calabresi che per la prima volta si espone sulle amministrative a Milano e dice Milano ci sto pensando, Mario Calabresi mi piacerebbe fare la mia parte, dobbiamo vedere tempi e modi. E Chiara Evangelista scrive Mario Calabresi, rimasto finora sotto traccia, esce allo scoperto alla festa dell'unità di Vizzolo Predabissi. I militanti gli chiedono di una sua eventuale candidatura a sindaco di Milano e lui risponde alla tanta gente che me lo chiede per strada. Io rispondo che sì, io ci penso, ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte a Milano, ci tengo. Detto questo, è un percorso che non è delineato sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie, e tutto questo lo capiremo dopo l'estate, dice Calabresi. Poi un altro tema di cui volevo accennarvi oggi è una cosa che è successa a Roma, a un classico Vivona, polemica dopo la mail del docente che dice l'onda di affetto mi ha commosso. Insomma, un professore ha scritto non dimenticate Gaza ai suoi diplomati ed è scattata un'ispezione. Scusate, questo pezzo a pagina 25 di Repubblica. Per adesso noi ci dobbiamo fermare qui e ci troviamo tra pochissimo sempre qui con Summer Time.